Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Ennio Speranza alla regia e consulenza musicale, Claudia Marsili in redazione. Continuiamo il nostro viaggio all'interno della musica nei libri di poesia e oggi ci occupiamo proprio degli strumenti musicali che vengono nominati dai poeti, dunque ci sposteremo in lungo e in largo per il pianeta e nel tempo. Spesso gli strumenti sono stati usati dai poeti come rappresentazione di sé e dei propri stati dell'anima, per esempio il crepuscolare Corazzini ha identificato se stesso con l'organetto di Barberia, una malinconicissima pianola meccanica inventata nel 1700. Corazzini, come quella pianola, aveva l'impressione di suonare nelle strade deserte senza che nessuno fosse all'ascolto. Oppure compare a un certo punto la trombettina di Corrado Govoni, contemporaneo di Corazzini, entrambi vissuti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Anche in Govoni c'è uno strumento molto malinconico, per sua fortuna poi Govoni vivrà abbastanza da emanciparsi dal crepuscolarismo giovanile, ma in Quaderno dei sogni e delle stelle nel 1924 scrive così: ecco che cosa resta di tutta la magia della festa, quella trombettina di latta azzurra e verde che suona una bambina camminando scalza per i campi. Ma andando alla radice proprio di una confessione quasi inconfessabile, solo per Paolo Pasolini poteva avere il coraggio di esprimere con chiarezza assoluta che cosa a volte significhi la musica per un poeta che compone la propria musica con le parole. Ascoltiamo la parte finale proprio del Poeta delle Ceneri, un'autobiografia in versi scritta da Pasolini tra il 1966 e il 1967, e Pasolini fa coincidere la musica con la realtà, quella realtà che ha sempre inseguito come tutti, senza riuscire mai a sfiorarla, con la stessa nostalgia che provava Vittorio Sereni e molti altri poeti che tendono alle cose. Pasolini confessa, infatti, vorrei esprimermi con gli esempi, gettare il mio corpo nella lotta, e confessa di aver sempre desiderato scrivere poesia come espressione staccata dalle cose, i segni fatti musica, la poesia cantata e oscura che non esprime nulla se non se stessa per una barbara e squisita idea che essa sia misterioso suono. E conclude il suo lungo poema con queste parole: avrò sempre il rimpianto di quella poesia che è azione essa stessa nel suo distacco dalle cose, nella sua musica che non esprime nulla se non la propria arida e sublime passione per se stessa. Avete sentito la musica, l'allegria lieve della musica che Pasolini sognava di comporre, magari proprio come Mozart. Era infatti il primo movimento, l'allegro da quartetto in re maggiore per oboe e archi K370-368B di Wolfgang Amadeus Mozart. Neil Black oboe, Iona Brown violino, Steven Shingles viola, Dennis Vigay violoncello. E seguendo il filo sempre perturbante di Pierpaolo Pasolini, continuiamo a leggere poesie sulla musica in compagnia di un altro autore che tenne una bella corrispondenza con Pasolini, e si tratta di Massimo Ferretti e del suo libro Allergia. Così facciamo anche un gioco di parole con l'allegro, l'allegria di Mozart. È un libro abbastanza corposo questo di Ferretti, vincitore del premio Viareggio Opera Prima, e che raccoglie 10 anni di poesia, testi scritti tra il 1952 e il 1962 e appena ristampato dall'ottima casa editrice Giometti Antonello di Macerata. Per sapere chi sia Ferretti, vi leggo la nota biografica scritta da lui stesso nel 1955, che sta nel risvolto di copertina. Massimo Ferretti è nato a Chiaravalle il 13 febbraio 1935 e vive a Iesi, Ancona. Raramente si è allontanato da questa provincia, ma come a tutti i suoi coetanei, e a loro il libro è dedicato, gli è capitato di vivere in tempi strepitosi e rari e ha avuto modo di vedere molte cose. Questa allergia va intesa come immunità possibile e necessaria d'una malattia ben diagnosticata, la storia, insomma. La malattia della storia, quindi la tensione alla realtà, stiamo parlando della stessa cosa della quale abbiamo parlato per Pasolini, ma Ferretti, a differenza di Pasolini, fa scomparire quasi totalmente il proprio io privato davanti allo spettacolo della storia. Quindi, mentre Pasolini parla di sé come emblema di un'epoca di mutamento, mette i propri sentimenti a disposizione degli altri perché vi si possano riconoscere, oppure come monito morale continuo, no? Ferretti tende a sparire, a osservare e basta. Ma osserva con uno stile originalissimo, apertissimo al mondo, e ha intonazioni anche futuriste, possiamo dire maiacoschiane, anche se Ferretti tiene al proprio stile inclassificabile, dichiara di non avere mai letto un poeta che abbia poi desiderato imitare, la cui lezione abbia desiderato continuare con la propria voce. E infatti, a parte questi lontanissimi echi che abbiamo citato, non sapremo in effetti a chi affratellare questa poesia di Ferretti. Per fortuna, possiamo dire, noi i suoi testi sono modernissimi, elettrici, sono molto sicuri di sé e molto persuasivi, ci portano in un mondo che ci piace abitare. Ascoltiamo questa poesia di Ferretti dedicata ad un giradischi. Come razzi si alzano i tramonti e battono sui vetri per entrare. Chissà se come quella sera suonano musica leggera ed io, appoggiato al davanzale per passare il rastrello sulla ghiaia o una spugna sulla schiena della luna, ho scatenato il nuovo giradischi e ho vinto con la giungla incisa nei microsolco a giri 33. Ora è una montagna incorporata tra i libri che fanno una fontana e lo zampillo della lampada da tavolo, e il disco gira come il mio quaderno per il brivido che prende da una spina e il coito elettrico di una presa meccanica è silenzioso come la mia penna che intingo in un lago di caffè. E ascolto un oscuro discorso privato, suonato in pubblico ad uso personale, buffone che si avvolge nel suo male. Volevo andare a scuola d'ottimismo, quando mi accorsi d'essere felice, come chi dice di fotografie lasciate allo stato negativo per confortare di contorni bianchi il buio delle parti addette all'anima e un alfabeto d'onomatopee, rutto, pernacchia, fischio, gargarismo e un finale a sorpresa di risate. È aperto, vi prego, non bussate.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste. Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera. La java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux.
E dopo la bella originalissima poesia di Massimo Ferretti dedicata a un giradischi, abbiamo ascoltato una canzone tipica da giradischi, l'accordéoniste, cantata da Edith Piaf. L'accordéon è la fisarmonica francese, la canzone racconta la storia di un fisarmonicista che parte soldato e non torna più dalla sua fidanzata, una bella canzone scritta però senza lamento contro la guerra. E con Ferretti e con Edith Piaf siamo stati immersi in un'atmosfera retro davvero suggestiva e di sfuggita abbiamo nominato Majakovskij a proposito di Massimo Ferretti. E allora facciamolo parlare direttamente, Vladimir Majakovskij, il grande poeta della rivoluzione russa del 17, poeta cubo futurista e rivoluzionario sia nella vita che nella poesia. Poeta Majakovskij che voleva scavalcare il tempo, pieno di un'energia verbale e politica che lanciava oltre l'ostacolo del futuro, possiamo dire. Per Majakovskij la poesia non ha senso se non ha uno scopo e se non è destinata ad un pubblico che possa comprenderla. Era molto intrisa di queste idee del realismo, del socialismo russo. Purtroppo Majakovskij però rimarrà deluso dalla politica, rimarrà deluso dall'amore, ma questo avverrà dopo. Nella poesia che stiamo per leggere siamo ancora dentro una specie di gioco che Paolo Statuti ha tradotto benissimo, mantenendo intatta l'ironia disincantata di Vladimir Majakovskij e soprattutto mantenendo il ritmo. No, purtroppo non conosco il russo, non posso farvi sentire come suona, no? Proprio come suona questa poesia nella sua lingua originale, però nella traduzione già possiamo notare il ritmo spezzato, si tratta tutti di versi tutti molto brevi e sono quasi certa che nell'originale le parole che Majakovskij attribuisce agli strumenti siano composte in modo da imitare il suono degli strumenti, come se fossero delle onomatopee musicali in un contesto buffo nel quale gli strumenti hanno parole e le parole appunto hanno musica, e nel quale l'io che parla si attribuisce le stesse caratteristiche del violino: gridare senza dire niente, e dunque si tratta proprio di amore. Ascoltiamo. Il violino è un po' nervosamente. Il violino coi nervi tesi, supplicando, a un tratto scoppiò in pianto così infantilmente che il tamburo non resse bene, 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 e lui stesso si stancò, non finì di ascoltare il violino, sgattaiolò in fretta e se ne andò. L'orchestra estraneamente guardava il violino che si sfogava nel pianto senza parole, senza tempo, e solo chissà dove uno stupido piatto strepitava: cos'è? Com'è? E quando il flicorno, corno ramato, sudato, gridò: scemo, piagnone, asciugati, io mi alzai. Barcollando mi arrampicai tra le note, tra i leggii curvi per lo spavento, chissà perché gridai: mio Dio! Mi buttai al collo di legno. Sai una cosa, violino, noi ci assomigliamo tremendamente. Ecco, anch'io urlo, ma non so dimostrare nulla. I musicisti ridono. Sei invischiate come? È venuto dalla fidanzata di legno, che testa! Ma io me ne frego, io sono un bel tipo. Sai una cosa, violino? Dai, vivremo insieme. Sì? Thank you. E dopo la poesia di Majakovskij dedicata a un amore tra il violino e il violinista, abbiamo ascoltato Juggling Fast da The Blue Guitar di Michael Tippett. La chitarra era suonata da Craig Ogden ed era un estratto da un lungo brano in tre movimenti del compositore inglese, ispirato al vecchio chitarrista ceco del periodo blu di Picasso, una figura reclina che imbraccia una chitarra. E anche nella poesia del Novecento appare una chitarra azzurra, quella che, secondo il grandissimo poeta Wallace Stevens, ha il potere di trasfigurare la realtà, ma non cambiando le cose come sono, bensì spostandole di luogo, suggerisce Stevens, perché l'arte ha il potere, secondo lui, di trasferire le cose in un tempo eterno, ovvero oltre il cerchio delle mutazioni. Infatti scrive: l'uomo chinato sulla sua chitarra nella verde giornata, forse un sarto, gli dissero: sulla chitarra azzurra tu non suoni le cose come sono. Egli disse: le cose come sono si cambiano sulla chitarra azzurra. Un'aria ci trascende quali siamo, ma nulla cambia la chitarra azzurra. Nel suono stiamo come nello spazio, senza che nulla cambi, eccetto il luogo, luogo oltre il cerchio delle mutazioni. E quindi, trasferiti in questa aria eterna, in questo tempo eterno, rimaniamo in compagnia dei suonatori e del miracolo che compiono suonando. E sempre nella poesia russa di fine Ottocento, questa volta compare un violoncellista ceco come il chitarrista di Picasso. Autrice di questa poesia è Mirra Lokvskaja, una poetessa nata a San Pietroburgo nel 1869. Molti critici hanno accostato la Lokvskaja alla purezza memorabile di Pushkin e, secondo molti, ha precorso la poesia femminile russa del XX secolo, quindi le parole di Akhmatova, di Marina Svetaeva, ha aperto loro la strada. Nella poesia che stiamo per leggere emerge la nota identificazione tra arte e dolore, però siamo un passo oltre. Qui troviamo la gioia del dolore e del sacrificio in una specie di purificazione che avviene attraverso le lacrime, il sacro gioire del pianto, scrive Lokvskaja. Ma questo avviene quando il dolore è trasfigurato oppure spostato, secondo quello che diceva Wallace Stevens, dall'opera d'arte. Quando il dolore è passato, quindi, attraverso l'anima di un artista, in questo caso un musicista. Ascoltiamo. Il violoncello. Un cieco suonava, l'anima rapita dall'incanto, si levava il petto, di nuovo si abbassava. L'archetto, come lama, inferiva i suoi colpi e come sangue da un taglio il canto si versava, e si sentiva nel lamento del violoncello il coro dei demoni che si dimenano nell'ira. I miei sogni volavano nell'eternità. Egli mi invitava in una nebbia priva di stelle. Egli mi chiamava alla follia dell'oblio, dove si estingue il sacro gioire del pianto. Ronzava l'archetto. La serpe univa gli anelli. Oh, lasciami vivere. Oh, lascia ancora soffrire.
Thank you.
E abbiamo ascoltato il primo movimento, l'andantino, di un bellissimo concerto per violino, concerto in re maggiore per violino orchestra opera 19 di uno dei più importanti musicisti sovietici, Sergei Prokofiev, eseguito da Maxim Vengerov al violino e diretto da uno dei più grandi violoncellisti del Novecento, Syslav Rostropovich, qui nelle vesti di direttore della London Symphony Orchestra. E così siamo rimasti idealmente vicini al violoncellista della poesia di Lokvistskaja. E rimaniamo ancora in compagnia del violoncello con una bella poesia scritta da Franca Figliolini, perché questo è il momento dell'inedito inviato dai poeti in ascolto. Il testo di Figliolini è un elogio alla perfezione dell'esecuzione ed è soprattutto una descrizione della spaccatura che la bellezza improvvisa pratica nella superficie delle cose, un altro modo per dire la trasfigurazione o lo spostamento della realtà che abbiamo inseguito per tutta la puntata. Infine, il testo ci è arrivato accompagnato da un link YouTube all'esecuzione di Rostropovich di un preludio di Bach, quindi il filo rosso di questa puntata è indiscutibile. Violoncello solo. Quale che sia la frequenza, l'esattezza della nota colpisce direttamente. La costruzione della musica, direi, è come quella dei cristalli, ovvero l'assoluta perfezione geometrica intorno al filo contorto della vita. E dove si infili la bellezza in tutto questo, amore mio? Dove sia ciò che mi lascia senza fiato, in attesa che la pausa finisca e l'archetto riprenda il suo moto, ecco, io questo non lo so. So solo che il grigio, ancora una volta, sembra aprirsi a varchi d'indaco che vibrano intorno ai 610 terahertz. E quindi, accompagnati da molta speranza e fiducia nella bellezza, ci salutiamo con una ballata del poeta inglese John Keats, musicata da Angelo Branduardi, La bella dama senza pietà, che rovescia il concetto di bellezza in pericolo mortale. Il testo parla di un amore pericoloso, di un amore che porta via la vita, della figura canonica della donna bella e cattiva, forse addirittura della morte, chissà. Dunque, con l'augurio di sfuggire sempre a qualunque spietatezza, Maria Grazia Calandrone, Ennio Speranza, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro e Claudia Marsili vi salutano augurandovi un felice proseguimento di giornata. Angelo Branduardi, La bella dama senza pietà.
Sembra tu sia fuggito dall'aldilà, vedo nei tuoi occhi profondo terrore che bianche e gelide dita tua, che bianche e gelide dita tua. Guarda come stanno ferme le acque del lago, nemmeno un uccello che osi cantare è stato in mezzo ai prati che io la incontrai, e come se mi amasse lei mi guardò, e come se mi amasse lei mi guardò. Guarda come l'angoscia ti arde le labbra, sembra tu sia fuggito dall'aldilà. È stato in mezzo ai prati che io la incontrai, che bianche e gelide dita tu hai, che bianche e gelide dita. Lei poi si appoggiò, io l'anima le diedi ed il tempo scordai. E quando al mio fianco lei poi si appoggiò, che bianche e gelide dita tu hai. Al limite del monte io mi addormentai, fu l'ultimo mio sogno che io allora sognai, ed erano i mille e mille di più che bianche e gelide dita tuoi, che bianche e gelide dita tuoi.
Bella dama senza pietà.